In questa puntata di Storie in Contrasto ce ne andremo in Francia e Algeria per raccontare la storia di un fuoriclasse del pallone che rinunciò a tutto pur di difendere il suo paese. Oggi racconteremo la vita del calciatore Rachid Mekloufi e di come divenne simbolo dell'indipendenza algerina nel periodo che va dal 1954 al 1962.
Storia in Contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi e questo è Storia in Contrasto, un podcast Radio Rock Originals. Rachid Mekloufi è una delle figure più emblematiche della storia del calcio nordafricano, ma soprattutto un simbolo della lotta per l'indipendenza algerina. Nato nel 1936 a Sétif, in Algeria, all'epoca colonia francese, Mekloufi era un talento puro, un attaccante dal dribbling fluido, dalla classe cristallina e dal fiuto del gol. Rachid Mekloufi era nato in una famiglia povera, l'ultimo di 8 figli. Suo padre lavorava come poliziotto, mestiere che garantiva appena la sopravvivenza. Le case del quartiere musulmano di Sétif erano modeste e la vita segnata da privazioni. In quel contesto duro e diseguale, la vera fuga del piccolo Rachid era il calcio. Un gioco fatto di palloni improvvisati con vecchi stracci arrotolati che rimbalzavano appena ma che accendevano la sua fantasia e la sua passione. Il calcio diventò presto il suo respiro, l'unico spazio di libertà dentro un mondo che di libertà ne concedeva ben poca. Ma accanto a questa fiamma infantile se ne accese un'altra, più oscura e silenziosa, quella del bisogno di dignità e di giustizia, ancora latente, che avrebbe trovato forma solo più avanti.
L'8 maggio 1945, quando Rachid aveva appena 8 anni, il corso della sua infanzia fu stravolto. Quel giorno l'Europa esultava per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche a Sétif la popolazione era scesa in strada, uomini, donne e bambini, algerini ed europei, per festeggiare. Ma tra i canti e le bandiere francesi apparvero anche le bandiere verdi e bianche con la mezzaluna, il simbolo dell'Algeria libera, che ancora non esisteva se non nel cuore di molti. Tensione crebbe in fretta. Durante il corteo la polizia francese reagì brutalmente e un giovane scout algerino cadde sotto i colpi. Quell'omicidio fu la scintilla. Sétif esplose. Da un lato coloni europei armati, dall'altro manifestanti che gridavano per l'indipendenza. Le strade si trasformarono in un campo di battaglia. La reazione francese fu terribile. Non solo la polizia e l'esercito, ma anche i coloni stessi, armati, parteciparono alle rappresaglie. L'aviazione bombardò interi quartieri e persino la marina militare sparò sulla costa. Villaggi furono incendiati, case rase al suolo, uomini e ragazzi passati per le armi. Il piccolo Rachid era lì, spettatore inerme. Dalle finestre e dalle strade vide corpi insanguinati abbandonati sull'asfalto, vide persone colpite a morte mentre tentavano di scappare, sentì i boati dei bombardamenti e l'odore acre del fumo che copriva Sétif. Quelle immagini, troppo grandi e violente per un bambino, si fissarono nella sua memoria come una ferita che non si sarebbe mai rimarginata. Mekloufi, anni dopo, avrebbe raccontato di non aver compreso allora il senso politico di quegli eventi. A 8 anni restava solo la paura e l'orrore, ma dentro di lui, in silenzio, quella giornata scavò un solco che sarebbe riemerso nel tempo.
Dopo questo orrore, Rachid continuò a coltivare la passione per il calcio. Tra le stradine polverose di Sétif, che il piccolo Mekloufi iniziò a costruire il suo talento. Un talento fatto di dribbling stretti, di velocità e di immaginazione. La gente del quartiere iniziò presto a notare quel ragazzino con la palla negli occhi e nel cuore. La sua prima vera squadra fu la USM Sétif, una formazione locale che raccoglieva giovani promesse algerine. Lì, pur tra mille difficoltà, Rachid affinò la tecnica, giocava ovunque servisse, ma era l'attacco la sua vocazione naturale, rapido, intelligente, creativo. Poi, come spesso accadeva nell'Algeria coloniale, i talenti migliori non restavano a lungo. Gli osservatori francesi, sempre a caccia di perle nelle colonie, lo notarono e quando arrivò il momento del servizio militare, la sua vita cambiò direzione. Trasferito in Francia, Mekloufi entrò in contatto con il calcio professionistico vero. fu il Saint-Étienne ad aprirgli le porte. Una squadra che allora non era ancora ai vertici del calcio francese, ma che stava ponendo le basi per diventarlo. Rashid si distinse subito e con il suo stile elegante e la sua fantasia calcistica divenne in poco tempo uno degli idoli dei tifosi. Arrivò con la squadra a metà classifica e dopo appena 3 stagioni, grazie soprattutto ai suoi gol, il Saint-Étienne è per la prima volta campione di Francia. Un evento storico per i biancoverdi, grazie soprattutto alle giocate e ai gol di Rashid.
McLuffy è un ragazzo felice, ha coronato il suo sogno, è un professionista, è esemplare negli allenamenti e in campo si vede. I baffi sono un segno distintivo, così come la maglia numero 10, quella che da sempre vive sulle spalle dei fuoriclasse. Ha uno strappo in velocità con cui brucia gli avversari e un cambio di direzione che lascia di sasso, ma soprattutto ha una coscienza critica, politica, sempre più marcata. Non si limita al calcio. Legge, ascolta, si informa, si interessa di ciò che avviene nel mondo e soprattutto osserva cosa accade nella sua Algeria. Il 1 novembre 1954, mentre la Francia si leccava le ferite per la sconfitta in Indocina, in Algeria scoppia la rivolta armata. A guidarla è il Fronte di Liberazione Nazionale, FLN, che con una serie di attentati coordinati dichiara apertamente l'inizio della lotta contro il colonialismo francese. Per capire la portata di quell'atto bisogna ricordare che l'Algeria non è una semplice colonia come il Marocco o la Tunisia. Dal 1830 era considerata parte integrante della Francia, organizzata in dipartimenti amministrativi e con oltre 1 milione di coloni europei che possedevano le terre migliori e i diritti politici. La maggioranza musulmana, invece, veniva discriminata, senza pieni diritti civili, esclusa dalle cariche pubbliche e confinata in un sistema di segregazione che somigliava in molti aspetti a un apartheid. L'Algeria era considerata il laboratorio del colonialismo francese. Lì si testava il processo di assimilazione che sulla carta voleva rendere gli algerini francesi a tutti gli effetti, ma che nella realtà li manteneva cittadini di serie B. La risposta francese al Fronte di Liberazione Nazionale fu immediata e durissima. Repressioni, arresti, torture, esecuzioni sommarie. Ma il seme era stato piantato. Nel 1955 l'insurrezione generale nelle campagne e nelle città fece comprendere a tutti che non si trattava più di una semplice rivolta locale, ma dell'inizio di una vera guerra di liberazione nazionale. Da lì in avanti la violenza si intensificò. Il Fronte di Liberazione Nazionale praticava la guerriglia e gli attentati, mentre l'esercito francese rispondeva con una repressione brutale. Il conflitto esplose nel 1957 con la battaglia di Algeri, quando la capitale si trasformò in un campo di guerra urbana. Bombe nei caffè, attentati nei quartieri europei, rappresaglie feroci, rastrellamenti, torture sistematiche. I francesi pensavano che decapitando il vertice dell'FLN avrebbero spento la fiamma. Colpire la testa e il corpo cadrà, ripetevano i generali, ma non fu così. Ad Algeri la casbah diventò il cuore pulsante della resistenza, un labirinto dove i militanti si nascondevano e da cui partivano gli ordini. La città viveva un regime di apartheid non dichiarato, i coloni con i loro boulevard, i caffè eleganti e i cinema, gli algerini confinati nei vicoli in condizioni di miseria. Nel resto del paese la Francia poteva dominare dall'alto con l'aviazione e le grandi operazioni militari, ma ad Algeri, nel corpo a corpo, la guerriglia era invincibile. Gli scioperi si moltiplicavano, gli attentati scuotevano la comunità europea e sempre più algerini, anche quelli emigrati in Francia, si riconoscevano nella lotta. Per il mondo occidentale, la questione algerina sembrava un affare interno francese. Ma non per Rachid McLuffy. Lui, che era uno dei simboli della nazionale francese, sentiva che il conflitto lo riguardava da dentro. I fantasmi del bambino che aveva visto i massacri del 45 a Sétif non l'avevano mai abbandonato.
Oh!
Il 1958 intanto si apre come un anno spartiacque. Sul piano internazionale è l'inizio del miracolo economico europeo. Entra in vigore il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l'embrione di quella che sarà poi l'Unione Europea. L'Unione Sovietica anticipa ancora gli americani e manda in orbita lo Sputnik 1, scatenando la corsa allo spazio. In Italia la legge Merlin chiude le case di appuntamenti, mentre a fine anno Fidel Castro entra trionfante a L'Avana e la rivoluzione cubana diventa realtà. Sul piano culturale il 58 è un anno memorabile. Esce postumo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Al cinema Hitchcock terrorizza il pubblico con Vertigo, la donna che visse due volte. In Italia prende forma la commedia all'italiana, con i soliti ignoti di Monicelli.
Vabbè, va a pizzare le orecchie. Qua bisogna stare tutti in campana e preparare tutto prima, calcolare scientificamente.
In Francia, Ascensore per il patibolo segna l'esordio di Louis Malle con la tromba di Miles Davis, che improvvisa una delle colonne sonore più celebri di sempre. E da Hollywood arriva la sensualità febbrile de La gatta sul tetto che scotta. Nella musica, Domenico Modugno conquista Sanremo con Nel blu dipinto di blu, canzone che farà il giro del mondo come Volare. Elvis Presley incendia i jukebox con King Creole, mentre Chuck Berry risponde con Rock and Roll Music. È il boom del rock, della gioventù ribelle, dei blue jeans e delle chitarre elettriche. Ma il 58 è soprattutto l'anno del mondiale in Svezia. Un torneo iniziato sotto il segno della tragedia. Il 6 febbraio, il giorno del disastro aereo di Monaco di Baviera, che spegne i sogni del Manchester United, decimando la squadra dei Busby Babies. L'Europa è in lutto, ma quando a giugno parte il mondiale, l'entusiasmo riprende il sopravvento. Francia arriva tra le favorite. Può contare sull'estro di Raymond Kopa, sulla concretezza di Just Fontaine, che in quel torneo segnerà 13 gol, un record ancora imbattuto, e su un manipolo di giocatori algerini naturalizzati francesi, tra cui proprio Rachid Mekloufi. La Svezia, padrona di casa, schiera Amrin, Lidholm e Raggio di Luna Selmonson. Ma la squadra da battere è il Brasile. Didi, Vavà, Zagaio, Garrincha e poi, all'improvviso, un 17enne che il mondo ancora non conosce. Edson Arantes do Nascimento. Per tutti, Pelé.
Ali, buona difesa. Aí o time brasileiro, cruzamento, mergulhou, largou Pelé, lá dentro! Gol!
Pelé è nato povero in una famiglia senza prospettive. Ha imparato a giocare con un pallone fatto di stracci e il calcio diventa per lui lo strumento di emancipazione, il mezzo per ribaltare il destino. In Svezia incanta il mondo. Tripletta in semifinale alla Francia, doppietta in finale contro la Svezia. È così che nasce il mito. Le origini di Pelé assomigliano a quelle di Rachid Mekloufi, due ragazzi cresciuti con poco, col pallone come unica ricchezza, ma i destini sono opposti. Pelé diventa il simbolo del calcio universale, amato dai potenti. Mekloufi diventa l'emblema del calcio clandestino, militante, rivoluzionario. Proprio mentre la Francia prepara il mondiale, Rachid sente che non può più rimanere spettatore. È una delle stelle della nazionale, ma il richiamo della patria è più forte. Nonostante l'Algeria sia ancora ufficialmente Francia, lui non ci crede più. Non vuole tradire la sua gente. Porta dentro di sé le immagini del bambino che aveva visto gli spari e il sangue lungo le strade di casa sua. Così prende una decisione senza precedenti. Fugge. Abbandona il ritiro della nazionale insieme ad altri compagni algerini. Sparisce letteralmente dai radar della Francia. La stampa francese gridò al tradimento, parlò di diserzione e di cospirazione, ma paradossalmente proprio quella fuga rese impossibile continuare a ignorare la realtà. Per la prima volta l'opinione pubblica francese fu costretta a guardare in faccia ciò che stava accadendo sull'altra sponda del Mediterraneo. Rachid sa che quel gesto è molto più di una fuga, è l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita. È qui che lo sport si fonde con la storia, è qui che il calcio smette di essere solo un gioco e diventa una bandiera.
Rachid vola in Egitto, accolto a Tunisi come un eroe politico prima che sportivo. Lì inizia a sostenere il fronte di liberazione nazionale e lo fa a modo suo, con il pallone, ma soprattutto con il coraggio di un combattente. Quando Mekloufi e gli altri giocatori spariscono dalla Francia, non vanno semplicemente a nascondersi. Vanno a creare qualcosa che non esisteva ancora. Una nazionale senza Stato. È l'embrione di quella che diventerà l'Algeria libera. Siamo nel 1958. Il Fronte di Liberazione Nazionale ha già deciso che anche lo sport può diventare un'arma di propaganda e di legittimazione internazionale. Nasce così la squadra dell'FLN, una selezione clandestina composta da giocatori professionistici che avevano scelto di lasciare stipendi, fama e carriera pur di dare un segnale politico. Tra di loro, oltre a McLuffy, ci sono Zitouni, Bentifour e Mauché, tre giocatori di primo piano nei club francesi. La loro fuga è organizzata con metodi quasi da romanzo di spionaggio. Passaporti falsi, auto che viaggiano di notte, contatti segreti tra Marsiglia, Tunisi e il Cairo. Alla fine il punto di approdo è Tunisi, non una città qualsiasi. In quegli anni è una delle capitali più vivaci del movimento anticoloniale. Crocevia di intellettuali, militanti, diplomatici che sognano un'Africa libera dal giogo europeo. Ed è lì che la squadra dell'FLN trova ospitalità e protezione. Non solo, Tunisi diventa anche il rifugio del governo provvisorio della Repubblica Algerina, il braccio politico della rivoluzione che agisce in clandestinità ma con una crescente autorevolezza internazionale. Così, in quella città che al tempo stesso porto, laboratorio politico e santuario della resistenza, sport e politica si intrecciano. La nazionale clandestina e il governo provvisorio camminano insieme, ognuno con i propri strumenti, il pallone e la diplomazia, il campo da gioco e la lotta armata.
Il calcio algerino negli anni 50 viveva il paradosso di essere considerato lo sport coloniale per eccellenza e il palcoscenico dove la Francia mostrava la propria superiorità. Dall'altra, proprio quel campo diventava il luogo dove gli algerini dimostravano talento, orgoglio e identità. L'Olympique Marsiglia era il cuore di questa storia, una vera colonia dentro la colonia. Dal porto e dai quartieri popolari della città, pieni di immigrati algerini, i club francesi pescavano senza sosta nuovi calciatori. Marsiglia era la porta d'ingresso, la vetrina, il laboratorio calcistico che alimentava l'intero campionato francese. Non a caso, quando nel 1958 nacque la squadra dell'FLN, i suoi protagonisti arrivavano da club di primo piano: Monaco, Tolosa, Lione, Reims, Lens, Olympique Marsiglia. Un mosaico di esperienze e accenti diversi, ma tutti uniti sotto un'unica bandiera. Era gente vera, giocatori professionisti di livello internazionale. Cinque di loro avevano già indossato la maglia della nazionale francese maggiore ed è qui che la storia si fa clamorosa. Rinunciare ai soldi, alla gloria, ai riflettori per scappare di notte e giocare partite non ufficiali, non riconosciute, senza coppe né medaglie. Eppure non fu facile convincere tutti dentro all'FLN. C'era infatti chi non voleva saperne. Il calcio, dicevano gli oltranzisti, era lo sport del colonizzatore, uno strumento per legittimare la Francia. Perché dargli spazio? Perché rischiare di ridurre la lotta di liberazione a un gioco con un pallone? Ma prevalse l'altra visione. Il calcio non come catena, ma come megafono, non come strumento di dominio, ma come arma di liberazione. Così, dopo la battaglia d'Algeri, nasce l'idea di far nascere una squadra unica al mondo, un club senza campionato, una nazionale senza stato, un sogno che correva dietro un pallone, ma che ogni volta che scendeva in campo gridava libertà. Nasce la squadra dell'FLN, nasce l'embrione della nazionale algerina, nascono i diamanti bruni. Non potrà partecipare a competizioni ufficiali perché la FIFA non riconosce ancora l'Algeria come nazione, ma giocherà decine di partite amichevoli in giro per il mondo, dal Medio Oriente all'Asia, dall'Africa all'Europa dell'Est, e in ogni campo, ogni volta che scendono in maglia verde con la mezzaluna, non stanno solo giocando, stanno proclamando al mondo l'esistenza di un popolo che lotta per la propria indipendenza. Gli avversari non sono club qualsiasi. La squadra dell'FLN affronta selezioni nazionali e squadre di altissimo livello, ottenendo spesso risultati sorprendenti. Non conta tanto vincere o perdere, conta esserci. Conta dimostrare che l'Algeria non è solo un territorio francese, ma una nazione viva, con i suoi simboli, i suoi uomini, la sua dignità. Per McLuffy questa esperienza fu una seconda nascita, da promessa del calcio francese a simbolo vivente della resistenza algerina. Lui e i suoi compagni si trasformarono in ambasciatori politici, usando il pallone come megafono di libertà, portando sui campi di tutto il mondo il grido di un popolo che voleva essere riconosciuto. La squadra dell'FLN disputò circa 83 partite, ne vinse 57, ne pareggiò 14 e ne perse 12. La differenza reti si dice sia stata di 349 a 119, almeno secondo le cronache del tempo. Nulla di certo, ma sufficiente a raccontare la loro forza. Certe, invece, furono le vittorie contro avversari di prestigio: Jugoslavia, Tunisia, Libia, Romania, Marocco. E certo fu soprattutto l'impatto in termini di immagine ed economico che la nazionale dell'FLN offrì al movimento di liberazione. La squadra fu accolta trionfalmente in Unione Sovietica, in Cina, nell'Europa dell'Est e persino da Ho Chi Minh in persona, che volle riceverli come ambasciatori di un ideale più grande del gioco stesso.
Intanto la Francia viveva una crisi politica profonda. Con la nascita della Quinta Repubblica, guidata da Charles de Gaulle, la scena politica cambiava, mentre la guerra in Algeria diventava sempre più intensa. Nel 1960 l'insurrezione popolare in Algeria divenne incontenibile. L'esercito francese provò a reprimere con la consueta brutalità, ma nulla poté contro un popolo intero determinato a conquistare la propria libertà. Passarono ancora 2 anni prima che De Gaulle proponesse il referendum sull'autodeterminazione, che portò nel 1962 alla ratifica degli accordi di Evian e alla proclamazione dell'indipendenza. L'Algeria era finalmente una nazione, con la sua bandiera, il suo inno, il suo popolo. Quello stesso popolo che era sopravvissuto sotto il dominio francese, silenzioso ma presente. McLuffy tornò in Francia a giocare, riportando la sua classe e la sua creatività nel Saint-Étienne, conquistando nuovi trionfi in campionato. I dribbling, i gol, le giocate improvvise e il suo emblematico cambio di direzione facevano impazzire i tifosi. In campo amava svariare, inventare, sorprendere. Nella vita, invece, andava dritto. Seguiva il suo ideale senza compromessi. Nulla avrebbe potuto cancellare dal suo cuore ciò che aveva fatto per la sua gente. Il calciatore Mohamed Mouche anni dopo ricordò: "Nessuno di noi si è pentito. Eravamo rivoluzionari e abbiamo combattuto per l'indipendenza." E Rachid McLuffy, in un'intervista recente, ribadì con chiarezza: "Rinunciare al mio status al Saint-Étienne e alle mie prospettive nella nazionale francese era irrisorio rispetto all'indipendenza algerina. Rischiare tutto per seguire ciò che senti giusto. Rinunciare alla gloria, abbandonare il sogno di una carriera scintillante per schierarsi con una causa più grande." Nel 1958 Rachid McLuffy fece proprio questo. Corse il rischio di non avere rimpianti. Diventò il simbolo di una lotta che travalicava lo sport. E giocò sempre, incessantemente, trasformando il calcio in uno strumento di libertà, in un messaggio che parlava al mondo intero.